Allora, innanzitutto veramente un saluto a tutti, con un grandissimo piacere di essere qui, di esserci in presenza, di esserci io in piedi, insomma, quindi bene, e di rivederci in faccia. Devo dire, questo tempo, meno male che la tecnologia ci ha aiutato a non perdere i fili, però contemporaneamente non è la stessa cosa, insomma, un po' è più faticoso, è più distante. E quindi bene ritornare così, e da qui in poi, salvo vicende eccezionali che speriamo non capitino, dovremmo continuare con presenza e collegamento. Infatti benvenuti anche a quelli che sono lontani per cause di forza maggiore e che vi saluta, stanno facendo ciao ciao nello schermo anche per voi, e che comunque sono collegati per seguire questo percorso. Allora, ci diceva Gianenrico, siamo alla quinta tappa, che è una tappa, come sempre, come tutti gli anni, quella di febbraio, una tappa un po' particolare, perché le prime quattro sono normalmente dedicate a testi dell'Antico Testamento, in cui la preoccupazione è più, diciamo, descrittiva, no? Il tema di cui ci occupiamo viene in qualche modo esplorato descrivendo le dinamiche, anche le più comuni dinamiche umane che ci riguardano tutti e che troviamo spesso raccontate nell'Antico Testamento. E poi c'è questo passaggio in cui siamo oggi, più o meno tutti gli anni è così, in cui passiamo al Nuovo Testamento, più spesso al Vangelo o a testi delle lettere, altri testi degli Atti, eccetera, in qualche modo per fare una specie di salto cristologico, cioè per provare a vedere il tema non solo in riferimento a una comprensione profonda delle dinamiche che comunque ci abitano più o meno tutti, di cui facciamo esperienza nella nostra vita quotidiana, ma per provare a vederle da un altro punto di vista, dal punto di vista che in qualche modo innovativamente viene proposto da Gesù, che nella storia del popolo ebraico è innovativo, no? Cioè si pone e propone un nuovo rapporto con il sacro, con il religioso, ma anche con se stessi, con la comprensione di ciò che è umano, di ciò che ci caratterizza, e in qualche modo apre un'ulteriore prospettiva. E quindi anche noi seguiamo questo percorso, quello tipico della storia della salvezza, no? Il lungo tempo della promessa, in cui si è preparati a partire da noi stessi, dalla nostra esperienza comune, e quella che tradizionalmente in teologia si chiama la pienezza in Gesù, no? Che sembra una roba molto wow, abbiamo vinto, no, non è una roba così eroica, però è un altro punto di vista, uno sfondamento, un'apertura ulteriore, no? Il rilancio oltre un confine. Ieri siamo stati con i monaci di Pradmila a visitare un'esperienza che si chiama UFO, e io, quando ho visto, rivolta agli adolescenti, quando ho visto UFO ho detto vabbè, perché gli adolescenti sono degli UFO, no? Degli oggetti sconosciuti. E invece UFO è per loro l'acronimo di urgente forzare l'orizzonte, che trovo una bella lettura, no? E ecco, e pensavo appunto, pensando alla lezione di oggi, forzare l'orizzonte, il salto cristologico è al di là dell'orizzonte, passare attraverso il telone di fondo della scena e andare oltre il teatro. Allora, stiamo riflettendo sul tema della preghiera, e diciamo l'aspetto più descrittivo ha percorso la parabola tra il desiderio originario per cui si prega, che spesso è in ultima analisi il desiderio di morire, non tematizzato necessariamente in una morte fisica, ma proprio come quando diciamo basta, vorrei morire, no? Che poi in realtà uno non vorrebbe morire, però non ne può più, no? E ha con vari gradi, in cui in alcuni casi uno vorrebbe proprio morire, ma diciamo i gradi sono diversi. Da questo desiderio che abbiamo un po' perlustrato nella lettura di Tobia, attraverso l'esperienza della realtà rovesciata che abbiamo un po' visto nel caso di Elia, che anche lui dice: ora basta, non sono migliore dei miei padri, basta così, non ne posso più, sono rimasto solo io. Quindi ancora una volta un desiderio di morte che in qualche modo però comincia a cambiare attraverso l'annuncio della sovrabbondanza nei salmi, in quel salmo che abbiamo letto, cioè questo desiderio di morire, se accetta di cambiare, diventa poi un desiderio di vita. E l'ultimo testo era la preghiera mossa dal desiderio di benedire prima di morire. In fondo l'ultimo testo che ci ha toccato molto nell'incontro intermedio, ne abbiamo discusso un bel po', ci siamo confrontati, abbiamo condiviso tanti temi che questa cosa ha mosso dentro di noi, il racconto della morte di Mosè con le benedizioni precedenti e di Mosè che muore sulla soglia dell'accompimento della promessa, no? Prima di entrare nella terra promessa, guardandola dall'alto, no? Assumendo la fatica del suo popolo, e in qualche modo si rovescia il dato iniziale, la preghiera che è sempre, nasce praticamente sempre da un desiderio più o meno esplicito di morire, se è percorsa diventa il desiderio di benedire prima di morire, cioè un desiderio di vivere, benedire. Quindi abbiamo un po' ragionato su questa logica profonda della preghiera, cioè di come questi desideri si rivolgono a qualcuno che si ritiene, o almeno si desidererebbe, abbia la possibilità di esaudirli, di accoglierli e quindi in qualche misura di compierli. Questa è stata un po' la parabola descrittiva, non so se vi ritrovate un po' almeno in qualche parola qua e là, per chi ha fatto con noi questa prima parte del percorso. E oggi passiamo, dicevo, questa soglia, urgente forzare l'orizzonte, e proviamo a ragionare su qual è l'attitudine ma anche le forme della preghiera, come dire, proposte come innovative, spezzate rispetto a una semplice ripetizione di una dinamica umana che in qualche modo si ripropone uguale a se stessa, perché poi in fondo i problemi degli esseri umani, degli uomini e delle donne, sono sempre gli stessi, no? Mi piace pensare, con un linguaggio contemporaneo che non c'entra niente né con la teologia né con la Bibbia, che la vera buona notizia dell'Evangelo è spezzare la coazione a ripetere, no? In fondo tutto l'Antico Testamento ci mostra, dal racconto del peccato originale, che, come dice spesso Manuela, è la cosa più storica ed esperienziale che abbiamo, perché l'esperienza che facciamo è che il mondo non funziona, che anche se noi ci impegniamo, facciamo, diciamo, le cose non funzionano. Quindi dal peccato originale fino ai profeti, quello che sperimentiamo è una qualche ripetizione delle dinamiche umane che in qualche modo si ripropongono sempre allo stesso modo, no? La violenza, il potere, la paura, la schiavitù, la libertà, temi eterni, no? Ecco, urgente forzare l'orizzonte, arriva il tempo di compimento della pazienza di Dio, che spezza la coazione a ripetere di questa umanità uguale a se stessa, no? E fa vedere un altro pezzo di vita, no? La vita piena, un'altra vita, no? Allora, lo faremo leggendo una parte del lunghissimo capitolo 2 di Luca, che riguarda, diciamo, l'ultimo pezzo di racconto dell'infanzia di Gesù. Perché ci sono, come cercherò un po' di mostrarvi, tre figure, tre scenette, tre riquadri che forse si possono interpretare in tanti modi, ovviamente, ma che ci possono aiutare a sfondare l'orizzonte di una comprensione della preghiera semplicemente come quella che abbiamo visto, affidamento di un desiderio, e di un desiderio radicale, alle mani di qualcuno che spereremmo lo possa compiere, no? Che in fondo è è appunto una dimensione di coazione a ripetere, l'affidarsi perché il nostro desiderio lo faccia qualcun altro, no? Sì, no? Come quando uno da bambino dice ho fame, voglio merenda e qualcuno ti prepara merenda, no? Però il problema è che poi a un certo punto se hai fame e vuoi merenda te la devi preparare, perché nessuno te la prepara più da un certo punto in poi, no? E anzi devi anche aver fatto la spesa prima, aver qualcosa in casa, insomma fare tutta una serie di ragionamenti che non sono così immediati. Allora, dice così il testo, cominciando dal versetto 21 del capitolo 2: quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore e di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Questo è lo scenario di inizio, l'abbiamo sentito tantissime volte, si legge spesso nella liturgia questo brano. Sono, come dire, le precondizioni, o se volete il percorso che abbiamo fatto fino qui, riassunto in breve, no? Da una parte, quando furono passati gli 8 giorni prescritti, c'è un passare del tempo che è prescritto, cioè possiamo dire che tutta la prima parte è solo descrittiva, ma non è inutile e non è saltabile, bisogna passarci di lì, devono passare 8 giorni. Sono prescritti dalla nascita a ciò che può sfondare l'orizzonte. Bisogna passare per un desiderio infantile di morte, un desiderio infantile di una fiducia che qualcuno possa trasformare la nostra morte in una benedizione, che ci sia qualcuno da qualche parte più grande di noi, più potente di noi, dicendolo con la duplice valenza sia teologica che psicanalitica, l'antico desiderio del padre, no? Che ci sia un padre da qualche parte, o per dirla con le parole di Oceano Mare, un padre, un amico, un amore, qualcuno, va bene chiunque, qualcuno che ci conduca, che stabilisca una legge. 8 giorni, deve passare del tempo. L'altro giorno leggevo una cosa e c'era un autore che scriveva una roba, secondo me non si è reso conto del paradosso che ha scritto, ma in questa frase si diceva, e quando l'ho letto ho detto ma cioè per diventare davvero giovani serve davvero tanto tempo. E allora se serve tanto tempo, alla fine non sei più giovane. E invece no, per diventare davvero giovani serve davvero tanto tempo. Cioè per forzare l'orizzonte non si improvvisa, devono passare gli 8 giorni prescritti. E dopo questa prescrizione si compie un gesto fondamentale, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito. Anche qui è una parafrasi di Genesi: Dio affida all'uomo di dare il nome agli animali, cioè il nome agli animali e alle piante arriva a loro da altrove. E anche il nome di Gesù si sottopone alla stessa legge, il suo nome gli arriva da altrove, è stato dato da un angelo prima ancora che fosse concepito. C'è questo miscuglio che è una cosa che, come chi mi conosce un po', come molti tra di voi, sa bene quanto può farmi impazzire. C'è questa tensione costante nella scrittura tra pazienza e urgenza. Le cose si fanno sempre prima che si vedano, prima che sia successo qualsiasi cosa. Il nome gli viene dato prima che sia concepito. Maria va da Elisabetta in fretta, c'è sempre una fretta, e dall'altra c'è sempre gli 8 giorni prescritti, no? Bisogna aspettare che il tempo sia compiuto, no? mi permetterei di dire che non a caso la preghiera cristiana si struttura secondo una logica del tempo. La liturgia delle ore, l'anno liturgico, il ciclo delle feste, perché il 90% della preghiera è questione di tempo. È in questa tensione tra attesa, pazienza e urgenza. Il primo grande sfondamento è questo. La preghiera dell'Antico Testamento è quasi sempre preghiera del presente. Elia sta lì, si è rotto le scatole, è scappato, ha perso, ha vinto ma ha perso con i profeti, e dice: ora basta, non sono migliore di mio padre, sto crepando di sonno, di stanchezza, sono rimasto solo io, basta, fammi morire. Tobia e Sara e tutta la loro storia è sempre il presente, no? Si stanno per sedere a tavola Tobia, il vecchio Tobi, e la sua famiglia, e c'è un morto per strada, e allora bisogna andare e poi purificarsi. È una preghiera del presente. Da qui in poi si inaugura la tensione del tempo che Gesù inserisce, cioè una costante oscillazione tra attesa e urgenza. E esattamente lì sta uno dei luoghi fondamentali della preghiera, secondo me. Gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo. Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, qui ci sono tre versetti che descrivono semplicemente lo stato dell'arte della legge di Mosè. In memoria dell'esodo, della notte di distruzione dei primogeniti, i primogeniti egiziani vengono uccisi, i primogeniti ebrei sono tutti donati a Dio, non è che gli ebrei se li tengono, e quindi ogni volta che nasce un primogenito maschio bisogna riscattarlo, ricomprarlo da Dio perché faccia parte del popolo, e dunque con l'offerta di due colombe in sacrificio piuttosto che a seconda della ricchezza e delle norme dei vari luoghi e tempi della storia di Israele. Ma secondo la legge di Mosè bisogna purificare e riscattare. Affacciarsi alla vita, accettare la sfida di vivere invece che morire, richiede purificazione e riscatto rispetto alla legge antica, tutto quello che ci siamo detti fino a qui, alla descrizione dei fatti. Quello che ci verrà detto dal versetto dopo è che non è più così, che non sono richiesti purificazioni e riscatto, che per mettersi in uno stato di preghiera ci si può stare da impuri. Gesù lo ripeterà in tanti modi, la parabola del fariseo e del pubblicano, in tante maniere lo dirà. Non è necessario essere puri e non c'è niente da riscattare, perché Dio non è possessivo, non tiene per sé. Ha fatto il mondo per noi. Per vivere non servono più condizioni previe. E prosegue così: ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Questo è il primo, è la prima slide, è il primo quadretto, sono tre: Simeone, poi Anna, poi Gesù tra i dottori del Tempio. Sono tre che dicono tre pezzi di sfondamento molto interessanti, ma dobbiamo ricordarcelo, siamo ancora sulla soglia, siamo sulla soglia del Nuovo Testamento. Qui siamo di fronte a un bambino che non è ancora niente, no? Che non insegna, non guarisce, non fa miracoli, con buona pace dei Vangeli apocrifi che infatti anticipano, no, il momento, sono stanno dalla parte della fretta e sono impazienti di vedere. Allora c'è questo Gesù bambino degli apocrifi, spesso cattivissimo, che fa delle cose tremende rispetto agli altri bambini o ai giochi, e fa miracoli, fa prodigi. No, qui c'è un bambino normale che dei buoni genitori ebrei portano a compiere ciò che è dovuto per la legge, no? E non succede ancora niente di particolare, siamo sulla soglia, ma in questa soglia ci sono due figure, Simeone e Anna, che vedono, che sfondano l'orizzonte e vedono quello che ancora non si vede. E vedendo quello che non si vede, pregano, ma in un modo, passatemi questa soddisfazione di poterlo fare su un testo che amo molto, proprio quasi stereotipamente, come uno stereotipo da maschio e da donna. Cioè, quasi secondo ogni stereotipo hanno la doppia sensibilità che poi finisce per attraversare tutti, uomini e donne. Cioè, non è così strettamente un fatto caratterizzato, ma diciamo alcune cose più diffuse tra i maschi e altre più diffuse tra le femmine, ecco, per dirla in termini generici. Allora, c'era a Gerusalemme un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, uno per bene, che aspettava il conforto di Israele, perfetto, che si reca al Tempio. Quindi non lo aspettava al Tempio il conforto di Israele, aspettava casina sua. E già questo è una piccola differenza, nel senso che sì, uomo giusto e timorato di Dio, aspetto, fretta, attesa, ok, attendo, però please, con le mie comodità, pantofole, divano, maxi schermo TV, cioè datemi il mio conforto minimo a casa sua. E c'è sopra di lui uno spirito che abita questi primi capitoli di Luca. Lo Spirito Santo fa tutto, dall'annunciazione alla nascita di Gesù, Simeone e Anna, si agita molto lo spirito in questi due capitoli di Luca. Lo spirito gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia. Cioè, siamo ancora lì, siamo ancora alle prese con morte e vita, e c'è una vita che viene tenuta in sospeso. Guardate il passaggio: Mosè incontra la morte prima di entrare nella terra promessa, a Simeone, che è il primo dopo, cioè dopo l'inizio del Nuovo Testamento, gli viene detto: non morirai senza aver visto. Mosso dunque dallo spirito, che appunto si dà un casino da fare, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Qual è la grande operazione che fa Simeone? Solo due: riconosce e benedice. Riconosce e benedice. Va al Tempio, lascia la propria casa, va al Tempio, vede il bambino e lo riconosce, e poi dunque benedice. E questo è l'altro luogo tipico di una preghiera che ha sfondato l'orizzonte: riconoscere per benedire. Nel racconto delle benedizioni di Mosè non c'è nessun riconoscimento, no? Abbiamo detto, storicamente si attribuiscono, come dal punto di vista storico critico, come benedizioni per le varie tribù, quello che poi gli sarebbe successo, perché è stato scritto dopo. Ma non c'è nel racconto un'operazione di riconoscimento da parte di Mosè. È una profezia freddo. Mosè sta morendo e piglia uno per uno i capi tribù e dice: tu Beniamino avrai questa sorte, tu Dan avrai questa sorte, tutte sorti di benedizione. Qui invece c'è nel racconto un'operazione di riconoscimento. Vide il bambino. E questo è il primo sfondamento dell'orizzonte, perché non si prega più solo per desiderio, tantomeno solo per desiderio di morte. Si prega perché si ha visto, si è visto, si è riconosciuto. Asterisco, nota a fondo pagina, almeno per quanto mi riguarda, questo è uno dei motivi per cui tante volte penso di non saper pregare o di non pregare, perché questa fatica di riconoscere a volte è semplicemente una fatica, a volte proprio un po' un'impossibilità, ma finché non riconosci non puoi benedire. E tra l'altro vedete qua che, come dire, la storia, il mondo, le cose, gli altri non entrano nella preghiera perché ce li mettiamo come temi, no? Preghiamo per la pace del mondo, preghiamo per i migranti. Sì, va bene, non fa male, preghiamo anche per la pace del mondo e per i migranti, ma di per sé entrano perché senza il mio riconoscimento del mondo com'è, dei bisogni che ci sono, dei desideri degli altri, delle fatiche degli altri, non posso io benedire. Cioè non sono aggiunti come un tema dopo, io prego e quindi siccome sono buono prego anche per voi. No, poiché io riconosco in voi i miei fratelli e il volto di Gesù oggi per me, posso pregare. E se non vi riconosco non posso pregare. È un po' diverso, non so se sono riuscita a chiarire, ma è un po' diverso. Allora Simeone, mosso dallo Spirito, riconosce, vede, e dopo aver veduto benedice. E da bravo maschio benedice esattamente prima di tutto per quello che riguarda lui, cioè: ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Molto carino, dice: come hai detto tu, non voglio fare niente di sbagliato. Però diciamo, la prima frase è: mo posso andare in pace. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Allora benedisse Dio dicendo: posso riposare. La cosa interessante è il padre e la madre di Gesù, che erano andati lì per fare un'opera della legge piuttosto ben strutturata, che sapevano cosa dovevano fare, restano un attimo perplessi. È paradossale, quelli che non riconoscono sono Maria e Giuseppe, che pure, almeno Maria, ma anche Giuseppe con i suoi sogni, due o tre strumentini per capire che la cosa era un po' strana in generale, potevano anche averli già. E invece è paradossale, in questa situazione non riconoscono. E infatti vedremo poi la conclusione che riguarda Maria, perché Giuseppe scivola via, diciamo, dal racconto. E la conclusione, Maria non benedice. Alla fine si dice nell'ultimo versetto: Maria conservava queste cose nel suo cuore. Non riconosce, si stupisce, non capisce e mette lì. Dopodiché è chiaro, tutti esaltando nelle omelie, dice: conservava queste cose nel suo cuore, una roba meravigliosa, l'attitudine di conservare così. No, di per sé è un passo a metà, no? E certo, una cosa Maria la sa, bisogna fidarsi di Dio, quindi non butta via, non dice non conta niente, conserva, ma conserva perché non ha ancora riconosciuto e non può ancora benedire. E come sappiamo dai racconti evangelici, Maria ci metterà un bel po' ad arrivare a benedire. Simeone benedice anche loro e parlò a Maria sua madre. E anche qui una delle cose che mi fa andare ai pazzi è che nei commenti, nelle omelie e così via, di tutto ciò che Simeone dice a Maria si conserva solo l'ultima frase: anche a te una spada trafiggerà l'anima. L'addolorata, le immagini, le sette spade, tutte quelle storie lì, verissimo, povera mamma che gli muore, morirà un figlio in croce, lei non lo sa ancora, babà, ma poveraccia, eh? Va bene, tutto vero, tutto giusto, solo che questa è solo l'ultima frase di quello che dice Simeone. Simeone dice come benedizione: egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà. Cioè, lui dice una cosa molto più grave, e cioè dice: guardate, con questo qui non si bara, saranno svelati i pensieri dei cuori. La logica del desiderio sarà resa visibile, se è desiderio di morte o di vita. E sarà tutta l'operazione che viene raccontata dai Vangeli, in specie dai sinottici, ma non solo, anche da Giovanni, con i racconti dei miracoli. Quando si racconta dei miracoli, quello che si dice è che in qualche modo Gesù svela, attraverso un gesto sul corpo, svela la verità dei desideri. Che cosa mi chiedi? È una domanda che fa spessissimo prima di un miracolo, e tutti a dire: ok, quello è cieco, ti dice Gesù guariscimi, che cosa mi chiedi? Che cosa ti chiedo? Di vederci, cioè, cosa vuoi che ti chieda? Ma è l'operazione di svelamento dei cuori, e di diventare con ciò segno di contraddizione. Per cui spessissimo nei racconti dei miracoli l'evangelista aggiunge: e disse loro di non dire a nessuno, cosa che non fanno mai, che poi tutti raccontano, però come se questa cosa esplodesse nella realtà. Allora, egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti. E dunque anche a te una spada trafiggerà l'anima. Anche tu sarai coinvolta in questa contraddizione, in questa rovina e risurrezione, e nello svelamento dei tuoi pensieri. E Maria conserverà queste cose nel suo cuore, le tiene lì perché siano svelate. Scena numero 2, slide numero 2. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Età assolutamente da Matusalemme per il tempo e il luogo. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorni con digiuno e preghiere. E qua già vediamo una bella differenza tra Simeone e Anna. Non ha ricevuto una promessa, non gli è stato detto vedrai il Messia, non gli è stato detto tranquilla, non morirai prima di avere visto, ma lei sta lì. È una figura sempre ripresa nei Vangeli, è troppo spesso cancellata dalla memoria di lettura dei Vangeli. Le donne stanno, Maria Maddalena sta al sepolcro, quegli altri due corrono, vanno e vengono, si spaventano, fanno tutti i loro ragionamenti, poi se ne tornano via, e lei rimane lì e piange. Dice: vabbè, non è tanto utile. No, non è utile per niente, però sta lì e piange. Le donne stanno, Anna sta al tempio e serve Dio notte e giorni con digiuni e preghiere. Non si allontanava mai. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. La sua prima conclusione non è: ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, ma è parlare del bambino a quanti aspettavano la redenzione. È proprio è l'altra faccia, no, rispetto a Simeone. È l'altra metà. Pregava prima, riconosce e non smette di pregare, ma comincia a parlare agli altri, a dire a coloro che aspettavano la redenzione e la consolazione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Bene, hanno compiuto secondo la legge, cioè ci sono queste due slide un po' strane, poi però si offrono le tortore, si fa la circoncisione, tutto quello che deve essere fatto viene compiuto, il bambino viene purificato e riscattato, dunque ok, tutto è fatto per benino, tornano a casa e il bambino cresce e si fortifica e la grazia di Dio è con lui. Questo versetto, e la grazia di Dio era sopra di lui, è, come dire, il versetto che ci dovrebbe fare compagnia in ogni giorno della nostra vita, perché siamo stati battezzati, cioè perché siamo stati immersi nella morte e risurrezione di Cristo, e la grazia di Dio quindi è sopra di noi in ogni giorno della nostra vita. E poi c'è la terza slide. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. 12 anni, 12, gran numero simbolico, bla bla bla, va benissimo, ma anche l'anno prima della maggiore età ebraica, che è 13 anni, il Bar Mitzvah, la cerimonia religiosa della maggiore età dei maschi, si fa a 13 anni. Poi non sappiamo come calcolavano gli anni, il calendario lunare, tutte queste storie, ci sono 2000 discussioni su questo che potete divertirvi a leggere su internet, ma di per sé la questione è, tradotto come lo diremmo noi, un briciolo prima, un briciolo prima, ancora una volta, urgenza e attesa. Per 13 anni il bambino cresce e si fortifica, non succede niente. Un briciolo prima di quando dovrebbe succedere l'altro passaggio della legge, la maggiore età, succede qualcosa. Perché c'è sempre una fretta, un'urgenza. Allora risalgono secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Si prende un'autonomia tipica della maggiore età, che lui non ha ancora, e di commentare la scrittura con i dottori della legge, che è esattamente il cuore della cerimonia della maggiore età ebraica, in cui a ogni bambino che diventa adulto viene assegnata una parasha, un pezzo della Torah che deve cantare con tutte le varie robe liturgiche e che diventa la sua parasha, cioè quella che lo costituisce in una certa misura. E Gesù si prende questa libertà un po' prima, decide autonomamente e discute con i dottori. Credendolo nella carovana fanno una giornata di viaggio, poi si mettono a cercarlo alla sera, non lo trovano, tornano in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Di questo episodio sono più interessanti i commenti laterali che l'episodio in sé. Qui Gesù, diciamo, per una volta tanto nel Vangelo fa una parte un po' antipatica, cioè non è tanto simpatico, no? Perché vorrà pur capire che la madre si è agitata perché se l'era perso, e dire non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio fa un po' saputello, cioè pure tu, però, no? Infatti essi non comprendono, no? Chiaro che non comprendono, perché è chiaro che questo racconto non è un racconto realistico, no? È il racconto scritto al contrario, dopo, no? Come il segnale, no? Ecco, ma al di là di questo, del dato storico in sé, la questione qui è bellissima, no? Perché, secondo me, perché nel urgente forzare l'orizzonte, nello spezzare le logiche, ci sono due elementi che qui vengono introdotti quasi parzialmente. Uno, un cambiamento di tutti i legami di dovere, i legami parentali, il legame con la maggiore età, c'è una libertà che non solo si può, ma si deve prendersi. Non c'è preghiera senza una libertà, anche più potente dei legami. Uno. E due, c'è l'altro tema, che è lo stupore. La libertà produce stupore. Chi ti sta intorno dice, ma che è successo? Ma perché? Ma che è? Perché è solo la ripetizione che non produce stupore. Bisogna essere preparati allo stupore altrui e anche al nostro stesso stupore. Allora, questi due elementi sfondano, no? Riconoscere, parlare a coloro che attendono la consolazione di Gerusalemme, sovversione dei legami, libertà e stupore. Sono i primi quattro atteggiamenti che ci vengono, come dire, detti come il nuovo lascente della benedizione. Torna a Nazareth, sta loro sottomesso, come già abbiamo detto prima, sua madre conservava tutte queste cose nel suo cuore, non ha del tutto riconosciuto né del tutto compreso, ma conserva, non butta via. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, che tutto insieme, come dire, solo a lui, a Buddha e a pochi altri è riuscito, nel senso che età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini, noi faccia bene, l'età va di suo, non dobbiamo fare niente di particolare perché gli anni passano, ma tutto il resto, tenerci insieme tutti i pezzi, crescere insieme con tutti quei pezzi è operazione ben complicata. Ma per dirla come l'abbiamo detta nelle scorse volte, e qui dunque chiudere, mettersi dalla parte della vita e non del desiderio di morte è questo: crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, possibilmente o il più possibile tutto insieme. Allora Marco Tommasino, che è in collegamento, ci diceva, lo ripeto per chi è qui in presenza che non ti sente, di questo brano raramente si commenta o si sottolinea nei commenti liturgici, nelle omelie eccetera, come rappresenta molto fortemente l'ebraicità di Gesù, cioè il suo essere sottomesso alla legge, ricevere la fede dei propri genitori come tutti i bambini che bene o male fanno quello che i genitori, come dire, indirizzano a fare, e poi un po' si ribellano, un po' rispondono male, un po' scappano da casa, insomma fanno tutto quello che è normale che facciano. Questo più o meno era l'osservazione di Marco, che diceva Marco rappresenta fortemente l'umanità di Gesù, cioè il suo essere umano a tutti gli effetti, come tutti i bambini, come funzionano più o meno normalmente. Ora è chiaro, è abbastanza vero, poi ci sono un po' di fattori che giocano, anche il pregiudizio anti-ebraico, perché nonostante tutto pensare che Gesù era un ebreo ci fa impressione, no? Però di per sé Gesù non era cristiano, era ebreo, no? Perché non c'era ancora il cristianesimo, ma è complicato, non so come dire, no? Va a muovere un immaginario, quindi che si tenda a non sottolinearlo sono d'accordo. Purtroppo trovo anche che bisognerebbe sottolineare molto, come dire, l'articolazione complessa tra questi due pezzi. Non è solo il fatto che Gesù, essendo umano, nasce in un posto in cui c'è una religione che i suoi genitori hanno e che in qualche modo gli passano, come ogni genitore passa ai suoi figli, ma è un po' di più. Dal mio punto di vista, quello che tentavo un po' di dire è proprio già l'inizio, già la rappresentazione di quello che poi si vedrà molto ampiamente nel racconto della vita di Gesù, dello sfondamento anche della legge, che non viene abolita ma viene dilatata, viene spaccata, no? Non è più l'ultimo criterio o l'unico criterio, no? E questa operazione di sfondamento comincia già qua in qualche modo, no? Cioè non è distante da qua. Poi hai perfettamente ragione quando dici che non è su questi ragionamenti, ma è su un po' di pregiudizio che si fa, pregiudizio contro l'ebraicità e pregiudizio contro l'umanità di Gesù, e quindi si esaltano di più di questo testo Maria che conservava le cose nel suo cuore, la spada ti trafiggerà, eccetera, insomma un po' di altre robe più devozionali. Questo è vero, hai ragione Marco. Va bene, un abbraccio a tutti, virtuali a quelli collegati, e adesso noi ci abbracciamo qua alla faccia vostra. Ciao!